Lode, 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 amen, alleluia, buonasera a tutti. La settimana scorsa, venerdì, abbiamo fatto la 23ª domanda di Gesù. E che cosa vi ha comandato Mosè? Una domanda che riguarda il rapporto tra l'uomo e la donna, il rapporto dell'amore, il matrimonio. E abbiamo spiegato tutto quello che concerne il messaggio del Vangelo, e anche se sappiamo che la Chiesa lo ha aggiunto altre cose. E noi seguiamo sia il Vangelo che la Chiesa. Stasera facciamo un appendice per quanto riguarda il rapporto dell'amore, perché abbiamo parlato d'amore, e diremo una spiritualità dell'amore. Sono delle cose che ho messo un po' raffazzonate tra le catechesi che facevo al corso prematrimoniale in una vita precedente, oppure anche ai matrimoni. Ma sono delle situazioni dopate, sia il corso prematrimoniale, sono tutte persone che devono andare al matrimonio, sia nei matrimoni dove l'ascolto è minimo, gli sposi non si ricordano mai la catechesi, cioè l'omelia, e anche gli invitati, bello bello, perché sentono un po' l'energia, ma poi hanno il pensiero al pranzo, alla pericena, a quello che sarà. Quindi stasera facciamo questa spiritualità dell'amore, anche se può sembrare una cosa sopra, poi nella realtà sembra la teoria, ma i fatti poi sono diversi. Andiamo, vediamo quello che ne viene fuori, è un messaggio, un input che mandiamo al nostro cuore. E nella preghiera di lode di oggi pomeriggio a Palermo c'è stata la profezia, ha ripreso la profezia della parola del Signore: non separi l'uomo quello che Dio ha unito. Dobbiamo precisare, quando è che unisce Dio? Quando Dio unisce due persone? Quando si mette una firma nel registro parrocchiale o nel registro del comune? Senz'altro, ufficialmente, socialmente, ecclesialmente, quando tu metti la firma. Ma due persone vengono unite quando c'è l'amore. È l'amore che li unisce. È l'amore che li unisce, e va detto che l'amore è da Dio. Dio è amore. Quindi dove c'è amore c'è Dio. Ed è lì, è l'amore che diventa cemento, che diventa unione. Mi piace leggere Giulietta e Romeo di Shakespeare, atto terzo, scena seconda. È un passaggio bellissimo. Giulietta, ma come sei venuto? Dimmi, e perché? I muri del giardino sono alti e difficili da scalare, e dato chi sei, questo nome ti sarebbe mortale se un parente mio ci trovasse. Romeo, sono volato sopra questi alti muri con le ali dell'amore, che nessun limite di pietra può chiudere la via della passione. Tutto ciò che amore osa è lecito all'amore. I tuoi parenti non sono un ostacolo per me. Giulietta, ma se ti vedono ti uccidono. Romeo, c'è più pericolo negli occhi tuoi che in 20 delle spade loro. Guardami con dolcezza e io sarò al sicuro da ogni nemico. Giulietta, la mia generosità è come il mare e non ha confini, e il mio amore è altrettanto profondo. Ambedue sono infiniti, e così più do a te e più ho per me. Shakespeare scrive delle pagine bellissime riguardo all'amore, vi consiglio di leggere, sono un po' sparse nelle varie opere. Un'altra delle frasi che ricordiamo, a proposito di Giulietta e Romeo, questi muri alti, è nessuno separi ciò che Dio ha unito. Quando due persone si amano, lo vediamo con Giulietta e Romeo, e tutti noi conosciamo case, non c'è nessuna realtà di questo mondo che li può separare. Li puoi fare morire, soffrire, li puoi allontanare, ma l'amore rimane. L'amore è indissolubile, l'amore è immortale, l'amore è Dio e ogni volta che tu ami entri in questa realtà divina. Continuando, finché morte non vi separi, questa è un'altra delle frasi ricorrenti, ma non si trova nel Vangelo, Gesù non l'ha pronunziata, è una frase che si trova nel rito del matrimonio. E attenzione, finché morte non vi separi, quale morte? In Occidente la morte fisica, e quindi quando muore il coniuge, tu sei libero o libera. In Oriente invece, finché morte non vi separi, intendono la morte dell'amore. E nella Chiesa orientale si possono contrarre fino a tre matrimoni validi dal punto di vista ecclesiale. Il primo matrimonio, come lo facciamo noi, con festa, musica, invitati, balli e quello che è. Il secondo matrimonio senza musica, solo con i parenti stretti. Terzo matrimonio ancora valido, solo con gli sposi e i testimoni. Quindi loro lo intendono come morte dell'amore. Ma ambedue sono una menzogna. Perché la morte fisica non fa terminare l'amore. L'amore è immortale, l'amore è indissolubile, l'amore vero è per sempre. Quindi, quando muore il coniuge, è ancora peggio, perché è un po' come quegli amori impossibili. Gli amori impossibili sono duri da sradicare. E se tu hai amato una persona, quella persona ti aspetterà e tu sai che ti aspetta. Avete visto Titanic? La donna che, adesso non mi ricordo come si chiama l'attrice, la donna che con Brad Pitt si innamorano sul Titanic, poi lui muore, poi lei rimane viva, lei si sposa, ha dei figli e nel film con la nipote addirittura vanno alla ricerca di quel gioiello e lei poi muore sulla nave e nella morte lei rivede Brad Pitt, il primo amore. Il primo. Poi lei si è sposata, per carità, si è sposata, ha avuto figli, ha avuto nipoti, ha avuto cose. Quindi l'amore, la morte non fa cessare l'amore. Quando tu ami una persona, sappi che quella persona ti aspetterà. Non ci sarà il matrimonio nella realtà eterna, non c'è un matrimonio, ma noi ci riconosceremo dall'amore. E saremo accanto alle persone amate, ci verranno a prendere e saremo con loro. E quante sorprese avremo in paradiso. E altra cosa, la Chiesa d'Oriente dice, finché morte non vi separi, la morte dell'amore. Ma l'amore non può morire, Dio è immortale, l'amore è immortale, non può morire, può morire una passione, può morire un amorazzo, un amorino, un amorucolo, ma l'amore vero non può morire, può soffrire, può raffreddarsi, può. Se muore vuol dire che non era amore, era passione, era amorazzo, era amorino, quello che è. E non puoi dire che ci sia stata una difficoltà, una cosa, perché le difficoltà sono un'occasione per ripartire insieme su un altro piano. Qualcuno mi ha chiesto pure della Sacra Rota, ma la Sacra Rota allora che cosa fa? La Sacra Rota. E sono stato diverse volte, sia a quella di Torino che a quella di Milano, per testimoniare, non fa altro che dichiarare nullo il matrimonio. Praticamente la Sacra Rota dice: questo matrimonio non c'è mai stato, non esiste. Prima, anticamente, si annullavano i matrimoni soltanto per l'impotenza maschile. Adesso invece Perché fisicamente non c'era stato il matrimonio. Adesso invece ci sono tanti altri motivi. Comunque la Sacra Rota, che è un organo ecclesiale, dichiara che il matrimonio non c'è mai stato, quindi lo dichiara nullo e i coniugi possono sposarsi, possono contrarre un vero matrimonio. Ricordo pure che il matrimonio, ecco qui, va bene ricordare pure che l'amore ha l'amore, io aspetta che qua spegniamo, l'amore in greco si dice in tre maniere, erao, fileo e agapao, e sono le tre caratteristiche dell'amore che devono esserci tutte e tre. Erao è l'amore erotico, la comunione dei corpi, ci deve essere in un matrimonio, in un amore, in qualche cosa. E poi c'è fileo, che è l'amore di amicizia e la comunione di ideali, di interessi, il progetto comune. E poi c'è agapao, che è l'amore gratuito, disinteressato. Io ti amo, punto e basta. Tu non mi puoi non amare, mi puoi lasciare, mi puoi fare, mi puoi dire tutto quello che vuoi. Io continuerò ad amarti. E questo è l'amore di Dio. Attenzione, qui poi questo amore non va finalizzato soltanto al matrimonio, ma questo amore si apre ad un ventaglio di relazioni. Comunque sono tutte e tre necessarie. Per quanto riguarda l'amore, ecco, noi siamo nella preghiera del cuore stasera, non bisogna fermarsi alla fisicità. Abbiamo commentato tante, tante volte la fiaba che si trova nella Bibbia di Tobia e Sara, che si incontrano, ma Sara era posseduta dal diavolo Asmodeo. Tra l'altro è l'unico nome di diavolo che si trova nella Bibbia. E Asmodeo, lo troviamo la sua definizione nel Testamento di Salomone, che è un apocrifo, e la sua descrizione è questa: il mio compito è cospirare contro gli sposi, per impedire loro di congiungersi in matrimonio. Io distruggo la bellezza delle vergini e muto i loro cuori, porto gli uomini alla follia e alle brame disoneste. Così, pur avendo le loro spose, le lasciano per donne che sono di altri uomini, fino a peccare e a compiere atti omicidi. È importante questo. E sottolineare la presenza di Asmodeo, perché se la nostra battaglia non è contro creature fatte di carne o di sangue, ma contro gli spiriti dell'aria, in una crisi matrimoniale possiamo pensare pure che c'è anche Asmodeo che provoca divisioni, tradimenti, passioni alternative. E allora che bisogna fare? Bisogna fare quello che ha consigliato l'arcangelo Raffaele a Tobia e Sara. Veramente l'ha consigliata a Tobia, ma l'hanno fatto insieme. La preghiera con l'incenso, cioè quindi mettere l'incenso nel braciere, l'incenso quindi preghiera, mettere il cuore e il fegato. Il cuore e il fegato, e significa una preghiera fatta con il cuore. Siamo nella preghiera del cuore, cioè una preghiera interiore, non soltanto una preghiera rituale, non soltanto una preghiera mnemonica o di lode, pure sappiamo l'importanza. Una preghiera interiore è il fegato, kabod, peso, gloria, onore, dando onore al Signore. E ogni volta che due persone si amano, danno gloria a Dio. Nessuno ci ha pensato. Molte volte l'amore viene contrastato e diventa peccaminoso, diventa. No, quando due persone si amano e si amano veramente, danno gloria a Dio. Addirittura c'era una frase di Giovanni Paolo II che mi pare che poi è stata tolta in uno dei discorsi, diceva, ma non mi voglio addentrare in questi discorsi un po' scabrosi, diceva anche fare l'amore diventa una preghiera, ma prendetela, è così. Comunque, andiamo a ricordare che in una crisi non c'è mai una crisi soltanto umana, sociale, ecclesiale. Anche lì c'è lo spirito dell'aria. È l'unico nome che conosciamo di diavolo nella Bibbia. Altra cosa, di solito si dice che il matrimonio è un giuramento. Non è un giuramento. Non giurare né per il cielo che è il trono di Dio, né per la terra che è lo sgabello dei suoi piedi, né per Gerusalemme che è la città del gran re. Non giurare neppure per la tua testa perché non hai il potere di rendere bianco o nero un solo capello. Sia invece il vostro parlare sì, no, no, il di più viene dal maligno. Allora l'amore è una scelta giornaliera. Quando ti sposi, ogni giorno, ogni mattina, devi riamare di un amore nuovo la persona che hai scelto e la persona che ti ha scelto, la vocazione che tu hai scelto. Io ogni mattina, io ho fatto i miei voti più di 30 anni fa, 38 anni fa, e c'è stata la festa, ho detto sì per sempre, ma poi ogni giorno io devo rinnovare il mio essere consacrato, il mio essere, devo riscegliermi e riscegliere i confratelli e riscegliere il mio ministero, se no poi ci perdiamo. Ecco, allora una promessa giornaliera, e in questa promessa giornaliera ama il tuo partner più delle tue ragioni. Non lasciarti condizionare dal suo comportamento. Scegli, scegli o di avere ragione o di essere felice. Io ti consiglio di scegliere di essere felice. Dai ragione alla persona che ami. È la soluzione migliore. Ricordando quello che dice San Bernardo, amo perché amo. L'amore ha in se stesso la sua ricompensa. È stupendo. L'amore ha in se stesso la sua ricompensa. Quando ami, sei ricompensato dal stesso amore. E altra cosa, l'amore non cerca il proprio interesse. Ogni persona è un universo. E più condividi quello che vivi e pensi, e più i due universi devono diventare uno. Uno che è l'attributo di Dio, molte volte lo ripetiamo, ma le due persone che si amano devono diventare uno, ma non soltanto fisicamente, devono diventare uno negli interessi, nel pensiero, anche se sono pensieri diversi. Perché? Quello che quando dice io gli farò un aiuto che sia simile, questo aiuto che gli sia simile, la parola si può tradurre come contro e comunicare. Gli farò un aiuto che sia contro di lui, ma contro di lui nel senso che la persona con cui ti relazioni è diversa da te e quindi c'è uno scontro, ma nello scontro c'è l'incontro. Devi comunicare, devi parlare. È attraverso la comunicazione che si crea un uno, universo uno. È attraverso questa comunicazione, anche se la pensa diversamente da te. E vabbè, tanto lo so che pensa, comunicare quello che vivi, le tue scoperte, le tue emozioni, i tuoi sentimenti, le devi dire. Purtroppo tante volte non si vuole ascoltare e tante volte la comunicazione rimane a livello che si fa domani, che si mangia domani, che accompagni i bambini a scuola e così via. Comunicazioni di servizio, non va bene. Bisogna comunicare quello che tu vivi, quello che tu sperimenti, affinché i due universi diventino uno, creando comunione. E in questo comunicare, stai attento, che l'amore tutto crede. E sii sincero con te stesso e con il partner. Ogni bugia è una ferita. L'anima conosce ogni cosa. Noi abbiamo questa, purtroppo, questa dualità. Una cosa pensa la testa e una cosa pensa il cuore. Il cuore, l'anima, che sa tutto, crede a tutto. E la mente che mente, ecco, quando tu mi dici una bugia, crei una turbolenza. Tu mi dici una bugia, il cuore lo sa che è una bugia, la mente ci crede, ma nello stesso tempo ci allontaniamo. E molte volte nelle confessioni, specialmente le persone anziane, dicono ho detto una bugia in fin di bene. No, non esistono bugie in fin di bene. Stai in silenzio, non parlare, perché la bugia in fin di bene non fa altro che creare una turbolenza e va a finire che ufficialmente siamo insieme, siamo in comunione, perché la mente che mente crede a tutte le bugie. Dove sei stata? Al golfetto. Dove sei stata? A fare uno shopping con le amiche e così via. Ma il cuore lo sa, l'anima lo sa, e quindi a poco ci si allontana. A volte è meglio una cruda verità che una bugia edulcorata. E quando non puoi dire la verità, almeno taci. L'amore, la verità e la sua gioia. Ecco quindi la verità. L'amore e la sua gioia gioirono al vedere Gesù. E in un rapporto di coppia, l'altro deve essere la tua gioia. Molte volte si sente dire ho bisogno di trovare un partner, ho bisogno di trovare una persona con cui relazionarmi per poter gioire, per potermi completare. No. E a volte per non mortificare, magari non lo dici, però tu non puoi cercare un partner per diventare, per gioire, per avere una vita. Tu, al contrario invece, tu devi avere tanta gioia dentro, tanto amore dentro, tanta forza che non puoi contenerla dentro di te, e quindi in questo effluvio, che tra l'altro è l'effluvio della creazione di Dio. Dio ha tanto amore dentro di sé, tanta gioia dentro di sé, che la espande nella creazione. Ed è proprio in questa gioia che noi dobbiamo trovare in Gesù. Domenica scorsa abbiamo commentato le beatitudini. Il messaggio della felicità di Gesù. È proprio essendo felici con Gesù che noi possiamo fare felici gli altri e attirare la persona giusta, con il quale condividere la nostra vita, con il quale condividere la nostra gioia, con il quale condividere quello che sei. E devi essere, lo specificavo l'altra volta, devi essere tu la roccia sul quale costruire il rapporto, e non perché poi diventi una sanguisuga, poi diventi un che tiri sempre l'energia dell'altro e il rapporto si annacqua, e a poco il rapporto muore. E scioglietelo e lasciatelo andare. Sii una persona libera, lascia il passato e vivi il presente. Benedici perché rimane una traccia. E rimane una traccia di quello. Allora, questa è la teoria dell'entanglement. Fisica quantistica, chiamala come vuoi, ma quando due persone sono state in relazione, quella relazione crea l'entanglement, crea una comunione fra le due persone che non si estingue, che non passa. Poi magari si lasciano. E c'è una lite, c'è una cosa, e quindi il matrimonio si interrompe, la storia si interrompe, ma non si interrompe. E cosa dice sempre Shakespeare in Sogno di una notte di mezz'estate? Amami, odiami, entrambi sono in mio favore. Se mi ami, sarò sempre nel tuo cuore. Se mi odi, sarò sempre nella tua mente. A volte ascoltando persone che sono in crisi matrimoniale, oppure che si sono lasciate, oppure che sono rimaste vedovi o vedove e parlano male del coniuge, oppure gli portano ancora odio, oppure maledicono, maledire, dire male. Attenzione, che questo ricade su di te, perché due cellule che sono state, due elementi che sono stati in comunione una sola volta in amore, rimangono sempre in comunione, sia nel tempo che nello spazio. Quindi tutto quello che tu auguri al tuo partner arriva a te, arriva a te. E se è una storia che è passata, se è una storia che è passata, sia che è finito, vedovanza. Tra l'altro la vedovanza è terribile, terribile perché? Perché quando una persona muore passano a noi benedizioni, o la parola è forte, o anche maledizioni, nel senso che molte volte ho sentito dire: ah, è morto Tizio, è morta Tizia, mi sono liberato, ah, finalmente che bruci nell'inferno. E poi io mi sono accorto nella vita di queste persone che le cose sono andate sempre a peggiorare. E casualità, è successo questo, è successo questo, è successo questo. No! Ecco, allora, le famose messe per l'albero genealogico, le famose messe per i defunti, la preghiera per i defunti. Scioglietelo e lasciatelo andare, se si è defunto. Se invece hai cambiato partner, per qualsiasi ragione, non parlarne male, ma ringrazia. Ringrazia per tutto quello che è stato, perché se la hai voluto bene, se c'è stata una storia, qualcosa di bello c'è stato, e questa è la maniera migliore per lasciarla andare. Perché se continui a parlarne male, se continui a maledirlo, se continui a, non fai altro che restarne attaccato e prendere su di te tutte le maledizioni che mandi al partner. Questo è importantissimo. Scioglietelo e lasciatelo andare. Per tutto quello che è stato, grazie. Si trova nella tomba di Tutankhamen in Egitto, non ci sono mai stato, l'ho letto. Per tutto quello che è stato, grazie. Per tutto quello che sarà, sì. E allora stasera è l'occasione proprio per benedire tutte le persone con cui abbiamo avuto una storia, con cui abbiamo avuto una passione, un amore, un amorazzo, tutto quello che vuoi, e però siamo legati in entanglement. Specialmente chi ha avuto un rapporto fisico dove umori, cose, tutto viene mischiato, cerca di volerti bene, benedicendo le persone con cui hai avuto una storia. Scioglietelo e lasciatelo andare. L'amore è rispettoso, dice sempre uno degli attributi dell'amore. E qui Gesù è chiaro: il regno di Dio è simile a un uomo che scava, che lavora in un campo e trova un tesoro, lo copre, va e compra tutto il campo, non compra solo il tesoro. Quando tu ti relazioni con una persona, compri un campo, compri la persona che ha un tesoro. Questo tesoro è l'amore che tu hai per questa persona. Ma poi nel campo ci sono rovi, spine, sassi, tante cose. La persona non è come tu te la immagini. La persona nella sua realtà è una persona diversa, è una persona che ha difetti, ha lati oscuri, ha anche cose che non ti ha detto, nella quotidianità. Poi tutti gli amori, questi che i fidanzatini che fanno soltanto è la quotidianità che tu ti accorgi delle cose che non vanno. Ecco, lì non cercare di cambiarle, Devi soltanto essere tu il cambiamento che vuoi vedere in quella persona. Quindi il tesoro nascosto significa comprare in blocco e vivere. Molte volte si sente dire: io ho sposato una persona, poi ne ho trovato un'altra. Ma è normale, fino a quando fate i fidanzatini, le vacanze, le uscite, il pub, le cose, va tutto bene in questo mondo perfetto. È la quotidianità, quando ti accorgi delle piccinerie, delle sue bassezze, dei suoi lati oscuri, è lì che devi scegliere di riparare, far crescere la persona che tu ami, crescendo te stesso. E qui si passa all'amore che tutto copre. E in tutte le storie d'amore ci sono delle crisi. Non fuggire verso un'altra realtà. Le crisi sono occasioni per modificare le vibrazioni di quella storia. E molte volte nei matrimoni a me piace dire: com'è che vi siete conosciuti? Al mare, in chiesa, al pub, in discoteca, e tutte cose. Ma queste sono soltanto casualità. E sapete quando vi siete conosciuti? Vi siete conosciuti quando le vostre anime si sono incontrate. L'amore è una questione di anima. Anima custos, sei nell'anima e così via. L'amore principalmente è spirituale. Ci sono i sette piani dell'esistenza. In un determinato momento storico le due anime si sono incontrate, si sono viste, si sono amate ed ecco che allora succede l'incontro nella vita fisica. Ti incontri al pub, in discoteca, in chiesa, al gruppo, al mare, quello è dovunque, e lì comincia la storia, comincia a parlarsi, comincia tutto il resto. Ma la vera storia è lì, nell'anima, è lì che si svolge il tutto. Cosa succede in una crisi? Cosa succede? Nella crisi crisis è come un terreno che si spacca. Stavamo su questo terreno, c'è un terremoto e il terreno si è spaccato. Mi è crollato il pavimento sotto i piedi, possiamo anche dire. E lì che crolla il pavimento sotto i piedi e possiamo naufragare. No, quella è l'occasione per rimediare le vibrazioni. Questa è la legge della risonanza. Se ci siamo incontrato sul terzo punto vita, ci siamo incontrati lì, e poi non facciamo più un cammino, la nostra comunicazione è soltanto comunicazione di servizio, non facciamo più esperienze insieme, così, ma che non significa andare in chiesa insieme, significa proprio vivere una vita, avere degli interessi, un progetto comune, e allora succede che uno va al quarto piano, uno scende al secondo piano, o uno addirittura resta allo stesso piano, terzo piano, e quindi le anime non si incontrano più, si incontrano soltanto i corpi, in una comunione fisica anche, quando c'è, l'esperienza mi dice che molte volte passa anche questa, esperienza raccontata ovvio, quindi rimane soltanto la fisicità, rimane soltanto comunicazione di servizio. E quindi ecco la crisi che poi scoppia, perché prima o poi scoppia. Allora è l'occasione per risistemare le vibrazioni, la legge di risonanza, ripartire da un punto comune, se lo vuoi, naturalmente. Ripartire in un punto comune ricordando quello che Dio dice, sono proprio nelle prime pagine della scrittura, quello che dice ad Abramo: lascia il tuo paese, la tua patria, la casa di tuo padre, lascia tutto, Tu sei un essere unico e irripetibile. La tua vita, il tuo matrimonio, la tua storia è una storia unica e irripetibile. Non ce ne sono altre uguali e né ce ne saranno. È una storia da inventare, quindi devi tagliare questo cordone ombelicale e inventarti la vita. Inventi la poesia, inventi la tua vita. È lì che devi e scommettere sul futuro, sul tuo partner, scommettere su questo cambiamento e su questo inventare una storia che è nuova. È arrivato a questo punto, già siamo già 40 minuti, siamo arrivati quasi alla fine, e c'è un check-up. Che è un versetto del Cantico dei Cantici, così vituperato da Benigni, non sono d'accordo con tutto quello che ha detto. Questo versetto è proprio all'inizio del cantico. Alzati, amica mia, mia bella, e vieni. Sono i quattro punti di una vera storia d'amore. Allora, adesso facciamoci un esame di coscienza su questi quattro punti. Alzati. Risorgi. Questa storia ti ha fatto risorgere una volta quando vi siete incontrati e ci ha fatto risorgere. Ma adesso tu devi risorgere ogni giorno, perché noi ogni giorno abbiamo tante morti quotidiane, abbiamo tanti dispiaceri, tante delusioni, contusioni, confusione, abbiamo tante cose. E quindi l'amore è risurrezione, deve farci risorgere. In questo caso, grazie al tuo partner. Il tuo partner, più che essere un ostacolo, deve essere il bastone su cui tu ti appoggi e su cui vi appoggiate insieme per operare una resurrezione continua. L'amore è una resurrezione continua. Ah, ma sì, perché 20 anni fa, quando ci siamo. Ma 20 anni fa tu eri una persona diversa. 20 anni fa ero un altro. Ad oggi sei una persona nuova. Quindi oggi. Vivere il presente, attenzione, 20 anni fa, 30 anni fa, facciamo il 25esimo, facciamo il 15esimo, facciamo un decennio. Non va bene questo. È oggi che noi dobbiamo risorgere insieme ad una nuova vita. Quello di 20 anni fa è passato. Alzati, amica mia, l'amore è un custodire l'anima dell'altro. Nell'amore c'è la dimensione spirituale, quindi togliamocelo dalla testa che è soltanto non ci credo, io ci credo, non ci credo, va bene, credi a quello che vuoi, ma l'amore è un custodire l'altro nello spirito, custodire il suo spirito. E quindi in un rapporto d'amore c'è sempre uno che ha una propensione maggiore alle cose dello spirito. Lo devi spingere, la devi spingere verso una dimensione spirituale, devi custodire la sua anima, perché questa persona te la ritroverai per sempre. Dice, vabbè, la lascio stare, la metto da parte. Sì, non la ritroverai nemmeno in paradiso se è per questo, perché se non c'è amore. Però ecco, fino a quando questa persona ti è stata affidata, devi custodire la sua anima. Alzati, amica mia, mia bella, questo è importante. Mia bella è importante che Cosmos porta ordine. L'amore per il tuo partner ti porta ordine o ti porta confusione? Attenzione, la confusione si può avere nella passione, nella fase iniziale, dove tutti i parametri sballano, ma l'amore deve portare ordine nella tua vita. Stai ordinando la tua vita attraverso l'amore e stai mettendo ordine. E a volte si incontrano persone, coppie, squilibrate, per carità, possiamo essere psicolabili, possiamo avere, ma squilibrate, c'è l'amore, sì, che è un equilibrio sopra la follia, canta Vasco e Fiorella, però ci deve essere questo equilibrio, ci deve essere quest'ordine, sopra la follia, ma ci sia, e quindi devi portarti un ordine interiore. E poi alzati, amica mia, mia bella. E vieni. Lek leka, il vero viaggio dell'amore è dentro il suo cuore. Ecco perché l'arcangelo Raffaele dice a Tobia di squartare il pesce. E Jack lo squartatore. E devi squartare la persona, e cioè devi vederla dentro, e perché devi camminare dentro la sua anima. Lek leka. L'amore vero è un percorso interiore, e l'amore vero fa parte dello spirito. Ecco perché poi ci innamoriamo tutti all'interno di un cammino, all'interno, perché bisogna innamorarsi dell'altro, bisogna vivere. Adesso questo poi non è soltanto per l'amore di coppia, questo poi vale anche per tutte le nostre relazioni. O le nostre relazioni sono relazioni amicali, intelligare, è il dono dell'intelletto, intus legere, che è qui, è il punto vitale dell'intelletto, e lo ricordavo l'altra sera di Enrico Verius, che riusciva a creare queste relazioni nello spirito. Noi dobbiamo creare relazioni nello spirito, noi dobbiamo innamorarci dei nostri amici, dobbiamo volerci bene. Questo ti fa soffrire, ve lo dico io questo per esperienza personale. Io ho amici a Palermo, a Ponte Cagnano, a Salerno, a Pescara, a Roma, a Oleggio, Novara, Gallarate, Bisuschio, e in più Corea, Repubblica Dominicana, Brasile, con cui ci scriviamo. Cioè io sono dilaniato, ecco, vi dico questa esperienza personale, dilaniato dall'amore, perché vorrei stare con tutti, ma devo stare soltanto con alcuni. Ma va bene, ogni volta che parto sento il distacco, la nostalgia per quello che sto lasciando, ma poi sono contento perché vado a rivedere. Il segreto per una vita felice è vivere le relazioni nell'amore. Amarli gli altri, amarli così come sono, perché sono perfetti, figurati. Amare gli altri, a partire anche dai parenti. I parenti tu li hai avuti in dono, ma poi rimangono lì, poi ci si allontana, ognuno si fa la sua famiglia, si fanno i suoi figli, si fanno i suoi interessi, quindi cioè, se invece con Gesù divento un collante, innamorarsi, rinnamorarsi dei fratelli, delle sorelle, dei parenti, delle persone che vengono alla preghiera, facciamo un cammino insieme, bisogna innamorarsene. E bisogna questo distacco che bisogna e tante volte viene predicato, il distacco è stato trasferito da Roma, adesso va in Brasile, è quello che è, poi allora ti stacchi. Mi sembra la scissione dei samaritani. Sapete che nella Bibbia come mai i samaritani odiavano così tanto i giudei? Perché i samaritani, gli abitanti della Samaria, quando nel primo esilio, andarono in esilio, stettero 40 anni in esilio, quindi si sposarono poi con donne del luogo. Quando poi ritornarono, dissero che le donne che avevano, che, con le donne con cui si erano sposate erano straniere, dovevano lasciarle lì, i figli dovevano lasciarli lì. Loro non l'hanno fatto e tutti insieme, portandosi moglie e figli, si stabilirono in Samaria e ci fu la scissione. Questa volta è la religione che dice no, devi avere dei rapporti e poi devi saperti staccare. Ma chi staccare? E se tu ami, ami per sempre. Poi ti puoi abitare lontano, puoi fare scelte diverse, ma la cosa più bella è amare. La cosa più bella è questo viaggio nell'amore, nel cuore, nell'anima dell'altro. Ecco perché a volte scherzando con le mamme di mie collaboratrici dico sei mia suocera, scherzando ovviamente, ma per dire, io scherzando dico la verità, perché sento, e così dobbiamo arrivare, questa unione profonda dell'anima, accettando i difetti, accettando le ombrosità, le oscurità, ma l'amore ricompensa se stesso, è l'inizio di questa catechesi. Amo perché amo, l'amore è in se stesso la sua ricompensa. È È stupendo amare in questa maniera. E la realtà, e Paolo lo dice in 1 Corinzi 13:13, l'amore è la realtà più grande che rimane in eterno. E la cosa bella, ci ameremo in eterno. Questa è la cosa bella. E per concludere, sempre con sempre il Cantico dei Cantici, all'inizio abbiamo detto, ecco, questo Lek Lekà. Alla fine, nell'ultimo capitolo, sono appena 8 capitoli, e dice: le sue vampe sono vampe di fuoco, le sue fiamme una fiamma del Signore. Le grandi acque non possono spegnere l'amore, né i fiumi travolgerlo. L'amore è una fiamma. Stiamo ricongelati, stiamo rifreddi, stiamo ri... Capisco che adesso con questa pandemia stia anche se relazioni. No, no, stai lontano, per carità, quanto voglio toccare. Va bene tutto. Non significa avvicinarsi, manteniamo le distanze, manteniamo la sicurezza, manteniamo le mascherine, perché Safiran a dire che dico, facciamo tutte, però si vede se tu fai un distanziamento che non ti sembra vero, che finalmente puoi stare lontano. Gesù ha toccato il lebbroso e San Francesco ha baciato il lebbroso. Ciò non significa che adesso dobbiamo andare a toccare chi è malato di Covid. Assolutamente no. Ma si sentono le vibrazioni, non prendiamoci in giro. L'amore è una fiamma. Bruciatevi. Ma attenzione, Prometeo rubò il fuoco agli dèi e gli dèi punirono l'uomo con le vampe della passione. Una passione può essere una punizione. La passione poi deve diventare amore. Non può rimanere a livello di passione perché è una vampa. Però l'amore, quindi tu che hai un amore di 10 anni, di 20 anni, di 30 anni, di 40 anni, di 50 anni, è ovvio che le dinamiche fisiche cambiano, le dinamiche psichiche cambiano, ma l'amore nello spirito deve essere una fiamma, deve essere un fuoco. Devi gioire quando vedi il tuo partner, devi essere contento, devi ridere, devi gioire, devi urlare. Questo è, questo. Ma la vedo ogni giorno, lo vedo ogni giorno. E ogni giorno, beato tu, beata te, che vedi ogni giorno il tuo partner. E in questa quotidianità le vampe sono vampe d'amore. E la passione o diventa amore o diventa dannazione. Bene. Io ho terminato, ci sarebbe perché è un argomento che ho tanto tra catechesi e matrimoni, lo terminiamo qui con un proverbio, perché queste cose possono sembrare alte, come diceva mia madre, tu sai la teoria, ma poi nella pratica le cose sono diverse. È vero! La teoria è questa, poi dobbiamo portarlo nella pratica, se ci riusciamo, perché mi ci metto pure io per la mia consacrazione, se ci riusciamo. E allora ecco il proverbio: nessuna carovana ha mai raggiunto il suo miraggio, ma è il miraggio che ha messo in moto la carovana. Allora, buon viaggio nell'amore. Buon viaggio nell'amore. E questo amore alto alto, questo amore che sembra un miraggio, e forse non lo raggiungeremo mai, così come l'ho spiegato stasera, ma ci siamo messi in moto. E a proposito di mettere in moto, ve lo dico adesso perché magari qualcuno poi si discollega, che va a letto. Siamo in pandemia, c'è zona rossa, zona arancina, zona gialla, che è quello che vuoi. E si possono fare viaggi, non si possono fare, organizziamo. Allora, io ho scelto di organizzare le varie cose come se tutto fosse normale. Poi, se non si possono realizzare, le tiriamo indietro. Dovevamo fare il ritiro a Castel Gandolfo. Ma anche se il Gardolfo non si può andare perché fino al 3 dicembre non si può uscire dalle regioni. Potremmo farlo soltanto per i fratelli di Roma, ma non me la sento. Ma faremo qualche cosa. Ecco, tu hai prodotto, ti sei messo in moto a tutti quelli che dicono: te l'avevo detto io! Ma più di uno, te l'avevo detto io! Sentite, te l'avevo detto? Allora, diceva Einstein. Io preferisco essere ottimista e sbagliare che essere pessimista e avere ragione. Avete ragione, però io mi sono mosso, ho preparato materiale, abbiamo preparato anche dei segni. Che i segni li useremo? Questa settimana dobbiamo partire per Castel Gandolfo. Non si parte, però venerdì, sabato e domenica io vi offrirò delle catechesi. Quindi venerdì ci sarà alle 18:30 la messa con l'omelia, un'omelia che dovevo fare a Montesilvano, che dobbiamo finire gli angeli. E quindi ci sarà questa messa omelia e poi il tempo che rimane, sino alle 8:30, faremo preghiera di lode. E sabato solo in streaming faremo la preghiera del cuore di nuovo, un'altra volta saremo qui sabato sera alle ore 21 e vi passerò la catechesi che dovevo fare a Castel Gandolfo e poi faremo la preghiera del cuore, quindi preghiera 21. Domenica, alle ore 18. Perché i romani poi devono rientrare per mettere la firma, cioè nel senso che devono rientrare con il coprifuoco. Alle 18 ci sarà la preghiera di lode, 18:30 la messa di guarigione, ovvero la messa con preghiera di guarigione, quindi nella festa di Cristo Re. Quindi 18 preghiera di lode, 18:30 la messa che finirà così verso le 20:30. E loro possono rientrare. Poi gli eventi, vi ricordo che per Capodanno, la 3 giorni di Capodanno che va dal 31 dicembre al 3 gennaio, è ancora valida. Al centro di Castel Gandolfo ci aspettano, però le schede le daremo dopo il 3 dicembre, vedremo se ci sarà un nuovo DPCM, ma io sono ottimista e sono sicuro che non ci sarà e quindi potremo vivere un altro giorno a Castel Gandolfo. Bene, la catechesi è terminata e passiamo alla preghiera.